I'm dizzy so-so. I can't hardly wear my shoes. My feet is so slow, can't hardly wear my shoes.
Capitolo undicesimo. Manifestazioni della proprietà contro il proprietario. Sul finire di una giornata nebbiosa, un viaggiatore smontava da cavallo alla porta della piccola locanda del villaggio di N, nel Kentucky. Una comitiva oltremodo svariata era raccolta nella sala d'ingresso. Il cattivo tempo aveva attratto là gran numero d'ospiti e il luogo presentava la solita scena di tali radunanze. Kentuckiesi d'alta statura, muscolosi e tarchiati, in abito da caccia, avvezzi a scorrere vagando liberamente il loro vasto territorio con quel fare sbadato e leggero proprio della loro razza. Fucili, borsette da polvere e da pallini, carniere, cani da caccia e piccoli negri, il tutto messo alla rinfusa in un canto. Tali erano i tratti principali del quadro. Davanti al fuoco era seduto un gentleman con le gambe lunghe che si tentennava sulla seggiola, col cappello in testa, e appoggiava con atto superbo i tacchi dei suoi stivali inzaccherati sul camino. Positura che piace ai frequentatori delle taverne dell'Ovest, come quella più favorevole alle riflessioni. Dietro il banco stavasene l'oste, il quale, come la maggior parte dei suoi compaesani, era alto di statura, di buona indole, di forme non molto belle, con una gran capigliatura ed un enorme cappello in testa. Chi avesse percorso la sala con lo sguardo si sarebbe accorto che ciascuno di quegli uomini portava in capo un emblema del suo carattere ed era il modo di mettere il cappello. Fosse un cappello di feltro o di foglie di palma, di castoro o di seta, il modo in cui era messo sulla testa dava la nota caratteristica di ciascun individuo. Alcuni lo portavano libertinamente inclinato sull'orecchio ed erano i buontemponi, i gaudenti, nemici delle cerimonie. Altri lo avevano calcato fin sul naso ed erano i caratteri fermi, arditi, uomini insomma che portavano il cappello perché volevano portarlo e portarlo a modo loro. Ve ne erano vari che lo portavano all'indietro ed erano uomini svegli ed accorti che volevano veder chiaro da lungi, mentre gli uomini spensierati, che poco si curavano del cappello, se lo mettevano in capo come andava andava. Parecchi negri dalle ampie brache, i cui movimenti non erano impacciati da altre vesti, facevano un continuo andare e venire nella sala, senza che tanta alacrità producesse alcun notevole risultato. Ad ogni modo essa dimostrava un gran desiderio di mettere tutto sossopra nel mondo a vantaggio del padrone e dei suoi ospiti. Aggiungasi a cotesto quadro un fuoco allegro e scoppiettante in un vastissimo camino, una porta e varie finestre tutte spalancate, delle quali un vento umido e freddo faceva svolazzare le cortine. E avrete un'idea completa della gaiezza d'una locanda del Kentucky. Il kentuckiese dei tempi nostri è una prova vivente della trasmissione degli istinti e delle singolarità caratteristiche di una razza. I padri suoi erano grandi cacciatori che vivevano nei boschi, dormivano sotto la libera volta del cielo e non avevano altra lampada che le stelle. E il loro discendente, fino ad oggidì, opera ancora come se la sua casa fosse un campo. Ha sempre il cappello in testa, si getta e si sdraia sulla prima suppellettile che trova e mette i calcagni sulla spalliera delle seggiole o sul camino, appunto come i suoi padri si gettavano sull'erba e appoggiavano i talloni ai tronchi d'alberi. Bisogna, inverno o estate, che tutte le finestre e gli usci siano spalancati per dare aria sufficiente ai suoi larghi polmoni. Con una incurante bonomia e senza ombra di superbia, egli dà del forestiero a chiunque gli capita fra i piedi. Egli è finalmente il più franco, il più sincero, il più gioviale degli uomini. In questa adunanza di gente buona ed allegra si introdusse il nostro viaggiatore. Era questo un uomo di una certa età, basso di statura, ben vestito, col volto gaio e rotondo. In tutta la persona aveva qualche cosa di simpatico e di originale. Egli sembrava molto preoccupato per la sua valigia e per il suo ombrello, che portò con le sue proprie mani dopo avere pertinacemente resistito a tutte le offerte che i vari servi gli facevano di togliergli quell'impaccio. Volse intorno alla sala uno sguardo inquieto e, raccogliendosi con le sue robe nell'angolo più caldo, posò la valigia e l'ombrello sotto la sua sedia. Si sedette e si mise a guardare con una certa aria di apprensione l'alto individuo i cui stivali pareva fossero gli alari del camino e che spurgava a destra e a sinistra con tale energia da inquietare un uomo di nervi delicati. «Dite un po', forestiero, state bene?» domandò il signore di cui sopra abbiamo fatto la descrizione, lanciando vigorosamente, come saluto cortese, il sugo del tabacco masticato. «Non c'è male», rispose l'ometto arretrandosi un poco, sconcertato dall'onore di cui era minacciato. «E che nuove abbiamo?» riprese il suo interlocutore estraendo di tasca un rotoletto di tabacco ed un lungo coltello. «Nessuna che io sappia. Masticate voi?» disse il primo porgendo al nuovo venuto un pezzo di tabacco in modo veramente fraterno. «Grazie no, non è cosa che mi si confaccia», rispose questi ritraendosi un poco. «No, eh?» fece l'altro con aria indifferente, mettendosi in bocca il tabacco per averne sempre una buona provvisione a beneficio della radunanza. E vedendo che il vecchietto aveva una scossa ogni volta che egli sputava, il bravo uomo si volse tranquillamente da un altro lato e si diede a fulminare dei suoi tiri uno degli alari con tale abilità guerresca che sarebbe stata sufficiente ad espugnare una città. «Che cosa c'è?» disse il vecchio signore vedendo che una parte della società era si aggruppata davanti a un cartello. «I connotati d'un negro!» gli fu risposto. Il signor Wilson, tale era il nome di quell'omiciattolo, si rizzò in piedi e dopo avere con grande attenzione messo in luogo sicuro la valigia e l'ombrello, trasse dal taschino i suoi occhiali ed inforcateli sul naso lesse ciò che segue. «È fuggito dalla casa del sottoscritto il mulatto per nome Giorgio. Il detto Giorgio è un giovane alto 6 piedi, la sua tinta è molto chiara, ha capelli biondi e ricciuti. Egli è intelligentissimo, parla bene, sa leggere e scrivere, probabilmente si farà passare per bianco. Il suo dorso e le sue spalle hanno profonde cicatrici e nella sua mano destra è marcato con la lettera H. Darò $400 a chi me lo riconduca vivo ed ugual somma a chi mi dia prove soddisfacenti che esso è stato ucciso». Il vecchio gentleman lesse questo avviso da cima a fondo con voce bassa come se avesse voluto impararlo a memoria. L'uomo dalle lunghe gambe, di cui esponemmo le non troppo eleganti abitudini, si alzò anch'egli in piedi quant'era alto e, avvicinatesi all'avviso, lo coperse d'una vera scarica di sugo di tabacco. «Ecco la mia opinione su ciò», disse egli con placidezza e tornò a sedersi. «Ehi, ehi, amico, che fate mai?» disse l'oste. «Farei lo stesso inviso all'autore di questo foglio, se egli fosse qui», disse il lungo individuo e tranquillamente ricominciò a tagliare del tabacco. «Chiunque possiede un giovane come questo e non lo tratta meglio è degno di perderlo. Tali avvisi sono una vergogna per il Kentucky. Ecco quello che io penso, se c'è qualcuno che ha voglia di saperlo». «Va bene», disse l'oste registrando alcunché nel suo libro. «Io pure ho una buona frotta di negri», soggiunse l'uomo alto, rinnovando l'assalto contro un alare del camino. «E dico loro, figliuoli miei, potete fuggirvene e andar dove meglio vi aggrada, non abbiate paura che io vi corra dietro. Ecco il modo con cui io li tengo. Fate che sappiano d'essere liberi di fuggire in ogni tempo e ciò ne toglie loro il desiderio. Inoltre, le loro lettere d'emancipazione sono fatte e registrate per il caso in cui la mia barca venisse a capovolgersi uno di questi giorni ed essi ben lo sanno. Posso accertarvi, amico, che non c'è alcuno in queste parti i cui negri lavorino più dei miei. 20 volte gli spedì a Cincinnati con puledri che valevano più di $500 e si tornarono diritti come frecce portandomi il denaro. Trattateli da cani e da cani saranno le loro azioni. Trattateli da uomini e da uomini saranno le loro opere». E l'onesto negoziante di cavalli, che tale era la sua professione, nel calore del ragionamento avvalorò quell'esposizione di principi morali con un vero getto di fuochi artificiali contro il camino. «Io penso, amico, che abbiate ragione», disse il signor Wilson. «Il giovane di cui abbiamo ora letto i connotati è persona di merito senza alcun dubbio. Lavorò 6 anni nella mia fabbrica ed era il più bravo operaio che avessi. È un uomo ingegnosissimo. Egli inventò una macchina da purgar la canapa che è una meraviglia. Si adopera in molte fabbriche ed il padrone di lui ne ha il brevetto». «E di certo», disse l'uomo alto, «egli ha il brevetto, intasca i guadagni e marca l'inventore con un ferro rovente. Se io ne avessi l'occasione, vorrei marcar lui, ve lo accerto, in modo che se ne ricordasse per un pezzo. Questi vostri giovani saccenti sono sempre indocili e restii, disse un uomo d'aspetto grossolano dall'altra parte della sala. Ecco perché sono marcati e coperti di cicatrici. Se si portassero bene, non ne avrebbero. Vale a dire, soggiunse l'individuo dalle gambe lunghe, che Iddio li fece uomini e che è una dura faccenda il mutarli in bestie. E in fin dei conti questi negri scelti non sono di un grand'utile ai loro padroni, riprese l'altro, così ben trincerato nella sua stupidezza goffa e triviale da non sentire il disprezzo del suo interlocutore. A che servono i loro talenti e tutte queste belle cose se non potete usarne voi stessi? Costoro se ne servono solo per ingannarvi. Io avevo uno o due di questi negri e mi sono affrettato a venderli per il sud, perché sapevo bene che presto o tardi li avrei perduti se non mi fossi appigliato a questo partito. Meglio sarebbe stato ucciderli, le loro anime sarebbero almeno rimaste libere.
Qui la conversazione fu interrotta dall'arrivo d'un elegante calessino tirato da un cavallo. V'era dentro un uomo di aspetto signorile e lo guidava un servo di colore. Tutta la comitiva si diede ad osservare quel forestiero con quell'attenzione che suol destare, in un giorno piovoso, il sopraggiungere d'un nuovo ospite in mezzo ad una frotta di oziosi. Egli era assai alto, con tinta bruna da spagnuolo, aveva gli occhi grandi, neri, molto espressivi e la capigliatura abbondante e a ricci d'un bel nero lucido. Il suo naso aquilino, la bocca piccola e i contorni leggiadri delle sue forme impressero nell'animo di tutti gli astanti l'idea che fosse un uomo di merito. Quegli entrò con modi franchi in mezzo alla comitiva. Con un gesto indicò al suo servo il luogo dove voleva deposta la sua valigia. Salutò gli astanti e, inoltratosi al banco dell'oste, si fece iscrivere sotto il nome di Enrico Butler, d'Oakland, contea di Shelby. Voltosi poi con aria di indifferenza, si avvicinò al cartello di cui parlammo sopra e lo percorse con lo sguardo. «Jim!» disse egli al suo servo. «Mi pare che abbiamo incontrato colaggiù, presso Vernon, un giovane rassomigliante a questo».
«Sì, padrone», disse Jim, «ma non aveva marca sulla mano, mi pare».
«Non ci ho badato», soggiunse il forestiero con uno sbadiglio di noncuranza. Indi, appressatosi all'oste, lo pregò di farlo condurre ad una camera particolare, poiché aveva da scrivere. Il locandiere usava modi gentilissimi ed ossequiosi e un distaccamento di 6 o 7 negri, fra giovani e vecchi, maschi e femmine, piccoli e grandi, si pose subito in moto, ronzando come uno sciame di pecchie, spingendosi, urtandosi, pestandosi l'un l'altro i piedi, nel loro zelo per servire il forestiero, mentre egli stesso, seduto nel mezzo della sala, attaccava discorso con colui che gli era vicino. Dacché il nuovo ospite era entrato in sala, il fabbricante Wilson non aveva distolto lo sguardo, spinto da un'ansiosa ed inquieta curiosità. Gli sembrava di essersi già incontrato con lui, benché non si ricordasse dove. Ogni volta che lo straniero parlava o faceva una mossa o sorrideva, egli si sentiva dare una scossa e fissava su lui gli occhi per distoglierli appena ne incontrava lo sguardo del tutto indifferente. Da ultimo, parve che un raggio gli illuminasse la mente perché si pose a considerare lo straniero con un'espressione di stupore e di spavento. Questi allora si alzò e, accostatosi a lui, disse, come se lo avesse ravvisato a un tratto e porgendogli la mano, «Il signor Wilson, mi pare. Vi chiedo perdono di non avervi riconosciuto prima. Vedo che vi rammentate di me. Butler d'Oakland, contea di Shelby».
«Voi, sì, sì, signore», disse Wilson come chi parla in sogno.
Nell'istante medesimo un negro entrò annunziando che la camera del signore era pronta.
«Jim, bada alle valigie», disse il gentleman con una certa trascuratezza. Poi, rivoltosi al signor Wilson, soggiunse: «Io dovrei, signore, aver con voi, se non vi incresce, un breve colloquio nella mia camera circa un affare».
Il signor Wilson lo seguì come un sonnambulo ed entrambi entrarono in una camera dove scoppiettava un bel fuoco testé acceso e dove ancora si affaccendavano alcuni negri, dando l'ultima mano per mettere in ordine le cose. Finita ogni faccenda e ritiratisi i servi, il giovane serrò pian piano l'uscio. Si pose la chiave in tasca e, incrociando le braccia al petto, guardò in volto il signor Wilson.
«Giorgio!»
disse il signor Wilson.
«Sì, Giorgio stesso», rispose il giovane.
«Oh, non me lo sarei mai immaginato. «Vi pare che io sia ben travestito?» disse il giovane sorridendo. «Un po' di scorza di noce mutò la mia pelle giallognola in una gentil pelle brunetta e mi tinsi di nero i capelli. Perciò, come vedete, io non ho la minima rassomiglianza col ritratto che di me si fa nell'avviso. Oh, Giorgio, è troppo pericoloso il gioco che voi state giocando. Io non vi avrei consigliato ad un tal passo». «Ebbene, io solo ne porterò tutta la responsabilità», disse Giorgio sorridendo con la medesima calma. Notiamo qui brevemente che Giorgio era, per parte di suo padre, di razza bianca. La madre sua era stata una di quelle creature infelici destinate dalla loro bellezza ad una schiavitù peggiore d'ogni altra nella casa a cui appartengono. Dalla famiglia paterna, una delle più orgogliose del Kentucky, egli aveva ereditato le giadre sembianze europee non meno che un'indole altera, indomabile. Da sua madre aveva ricevuto solamente una leggera tinta di mulatto, ampiamente ricompensata dallo splendore di grandi occhi neri. Un piccolo cambiamento nel colore della sua carnagione e dei capelli era stato bastante per trasformarlo in un viso da spagnolo. E siccome la grazia dei movimenti e la gentilezza dei modi erano in lui perfettamente naturali, egli non aveva da durar la minima fatica per sostenere arditamente la parte che si era assunta, quella di un gentleman che viaggia con un servo. Il signor Wilson, ottimo uomo ma timido e troppo riguardoso, passeggiava in su e in giù per la camera dando segni di interno turbamento e diviso tra la brama d'essere utile a Giorgio ed una certa nozione confusa del dovere di far rispettare le leggi e l'ordine. Continuando a passeggiare innanzi e indietro, così esprimeva i pensieri che lo agitavano. «Orbene, Giorgio, io m'avvedo che fuggite. Voi abbandonate il vostro legittimo padrone. Non ne stupisco, ma ne sono dolente, sì, proprio dolente. Non abbiatevelo a male, Giorgio, ma è mio dovere di dirvelo». «Di che siete dolente, signore?» domandò Giorgio con pacatezza. «Di che? Di vedervi, per così dire, fare opposizione alle leggi della vostra patria». «Della mia patria?» disse Giorgio con viva e amara enfasi. «Qual patria ho io, fuorché la tomba, volesse Dio che vi fossi già coricato?» «No, Giorgio, non si tratta di questo. Il parlare in tal modo è da malvagio e antievangelico. Giorgio, voi avete, è vero, un padrone duro. È innegabile che egli si è comportato con voi in maniera riprensibile. Io non posso pretendere di scusarlo. Ma voi sapete che l'angelo ordinò ad Agar di tornarsene alla sua padrona e di starle soggetta e che l'apostolo rimandò Onesimo al suo padrone». «Non mi citate esempi della Bibbia in questo senso, signor Wilson», disse Giorgio con occhi scintillanti. «Io ve ne prego, perché mia moglie è cristiana ed io pure voglio essere cristiano, se posso. Ma col farmi citazioni bibliche nelle circostanze in cui mi trovo, non riuscireste ad altro che ad allontanarmene per sempre. Ne chiamo a testimone l'onnipotente Dio. Eccomi belle pronto a comparirgli dinanzi e a chiedergli se ho fatto bene o male a procacciarmi la libertà». «Questi sentimenti sono molto naturali, Giorgio», disse il dabbenuomo soffiandosi il naso. «Sì, molto naturali, ma è mio dovere di non incoraggiarli in voi. Sì, figlio mio, ne sono ora dolente per voi. La condizione vostra era certamente triste, anzi tristissima. Però, dice l'apostolo, ciascun rimanga nello stato in cui è posto. Noi tutti dobbiamo assoggettarci ai disegni della provvidenza, Giorgio. Non lo comprendete voi?» Giorgio stava ritto dinanzi a lui, col capo leggermente rovesciato all'indietro, le braccia conserte sul largo petto e le labbra contratte da un amaro sorriso. «Io vi domando, signor Wilson, se gli indiani fossero venuti a strapparvi dalle braccia di vostra moglie e dei vostri figli e volessero farvi spendere tutta la vostra vita a coltivare i loro campi, credereste voi essere vostro dovere il restare nella condizione a cui sareste tratto in quella guisa? Io piuttosto mi immagino che il primo cavallo errante in cui vi imbattereste vi parrebbe una sufficiente indicazione delle vie della provvidenza, non è vero?» Il piccolo e vecchio gentleman fece tanto d'occhi per considerar bene l'argomento sotto questo nuovo aspetto, ma per quanto egli non fosse un gran ragionatore, aveva il buon senso che non tutti i logici hanno, quello di non dir nulla quando non c'è più nulla da dire. E perciò, mentre stava diligentemente voltando e rivoltando tra le mani l'ombrello e ne spianava e lisciava tutte le pieghe, si contentò di proseguire nelle sue esortazioni in un modo generico. «Sentite, Giorgio, voi sapete che io vi fui sempre amico. Tutto quello che vi ho detto è per ben vostro. Ora io credo che fuggendo vi esponiate a gravi rischi. Se la fuga non vi riesce, se siete raggiunto, la vostra sorte sarà più lacrimevole che per l'innanzi. Voi sarete schernito e mezzo morto dalle battiture, poi vi faranno discendere il fiume.
Signor Wilson, so bene tutto questo, rispose Giorgio. Corro un gran rischio, ma...
E aprendosi un po' l'abito sul petto, lasciò vedere due pistole e un pugnale.
Ecco, disse, io son preparato a riceverli. Non andrò per certo nel sud, no. Ad ogni evento saprò procurarmi almeno 6 piedi di terra libera, la sola proprietà alla quale io possa mai pretendere nel Kentucky.
Oh, Giorgio, lo stato dell'animo vostro è tremendo. Questa è una risoluzione disperata, io ne soffro più che non crediate. Come potete calpestar così le leggi della vostra patria?
Eccoci da capo con questa mia patria. Signor Wilson, voi avete una patria, ma io e tutti gli infelici che al pari di me sono nati da madre schiava, qual patria abbiamo? Quali sono le leggi che stanno a favor nostro? Noi non le facciamo, non le ratifichiamo, nulla abbiamo da far con esse. Le vostre leggi ci opprimono, ci schiacciano, a null'altro son buone per noi. Non ho forse udito i vostri discorsi del 4 luglio, anniversario della vostra indipendenza? Non ci venivate dicendo ogni anno che il governo trae il suo giusto potere dal consenso dei governati? Credete che noi siamo incapaci di pensare, noi che ascoltiamo tali cose? Credete che non possiamo fare il confronto tra i vostri discorsi e i vostri atti per dedurne le conseguenze?
L'intelletto del signor Wilson era uno di quelli che possono veramente essere paragonati a una palla di cotone, molle, arrendevole e di idee per troppa bonarietà sconnesse e confuse. Egli commiserava di tutto cuore la sorte del giovane ed aveva un'idea vaga ed oscura dei sentimenti che animavano lo schiavo ribelle, ma credeva che fosse dover suo di ricondurlo sulla retta via.
«Giorgio mio, debbo dirvi che fareste meglio a bandir dalla vostra mente tali idee. Esse sono molto pericolose e funeste in una condizione come la vostra. Sì, davvero».
Il signor Wilson sedette all'angolo del tavolino e si pose a morsicchiare in modo convulso il pomo del suo ombrello.
«Dite un po', signor Wilson», riprese a dire Giorgio accostandosi e sedendo con piglio risoluto di faccia a lui. «Guardatemi bene, non vi sembra che io sia in tutto un uomo simile a voi? Guardate il mio viso, le mie mani, tutto il mio corpo».
E il giovane si drizzò alteramente sulla vita. «Non sono un uomo uguale ad ogni altro?
Ascoltate, signor Wilson, ciò che posso narrarvi. Io avevo un padre, uno dei vostri gentlemen del Kentucky. Non si degnò di provvedere a che dopo la sua morte io non fossi venduto coi suoi cani e coi suoi cavalli a pro dei suoi eredi. Io vidi mia madre posta all'incanto coi suoi 7 figli. Essi furono venduti sotto i suoi occhi, ad uno, a vari padroni. Io ero il più giovane. Ella si prostrò dinanzi a un vecchio trafficante e lo supplicò di comperarla con me affinché le restasse almeno uno dei suoi figli. Quegli la cacciò indietro dandole un calcio. Io vidi quell'atto nefando e intesi i lamenti e le grida di lei per l'ultima volta mentre mi legavano al collo del cavallo che doveva trasportarmi a casa del padrone.
E poi?
Il mio padrone trafficò di nuovo con un altro mercante e comprò la prima delle mie sorelle. Era una devota e buona giovinetta appartenente alla chiesa degli Anabattisti e non meno bella che la mia povera madre. Aveva ricevuto un'educazione eccellente e acquistato una gran gentilezza di modi. Fui dapprima beato per tale acquisto del mio padrone. Avevo almeno presso di me una persona per amarmi. Ma presto ebbi cagione di dolermene amaramente. Un giorno intesi, appostandomi all'uscio, le frustate che davano a mia sorella, e ciascuna delle quali mi pareva che cadesse a nudo sopra il mio cuore, e nulla io potevo fare per essa.
La meschinella era punita, signore, perché voleva menare la vita onesta e da cristiana, una vita che le vostre leggi non consentono ad una schiava. Finalmente io la vidi incatenata con una mandra di negri che un mercante conduceva alla Nuova Orleans per essere venduti, e da quel momento nulla più ne seppi. Orbene, io andavo crescendo per lunghi anni ed anni senza padre né madre, senza sorelle, senza che anima viva mi trattasse meglio di un cane, null'altro per me che la frusta, gli improperi, la fame. Sì, patì la fame, signore, e tanto che mi sarei stimato felice di raccogliere le ossa gettate ai loro cani, e non di meno, benché io fossi ancora fanciullo, non già nelle mie lunghe notti insonni la fame e la frusta erano quelle che mi facevano piangere. Ah no, io piangevo mia madre e le mie sorelle, io piangevo perché non avevo sulla terra un cuore che mi amasse. Non seppi mai che cosa fosse pace e diletto. Mai una parola benigna mi era stata rivolta fino al giorno in cui venni a lavorare nella vostra fabbrica, signor Wilson. Voi foste buono con me. Voi mi incoraggiaste ad imparare a leggere e scrivere e tentar d'uscire dal mio avvilimento. Dio sa quanta gratitudine ve ne serbo. In quel tempo, signore, io conobbi colei che presi per moglie. Voi la vedeste e sapete quanto sia bella. Da che io m'avvidi del suo amore, da che l'ebbi sposata, essa mi rese felice più di quanto io potessi immaginarlo, perché ella non è meno virtuosa che bella. Ma che giova! Il mio padrone venne colà, mi strappò dal mio lavoro, da miei amici, da tutto ciò che amo, e mi ricacciò nella polvere. E perché? Per la ragione gli disse che io m'ero dimenticato chi fossi, e per farmi bene intendere che io ero soltanto un povero negro. Infine, come se ciò non bastasse, egli pose un muro tra me e mia moglie, ordinandomi di non pensar più ad essa e di vivere con un'altra. E tutto ciò le vostre leggi danno il potere di farlo, a dispetto di Dio e della coscienza. Come vedete, signor Wilson, non ve n'è uno di quegli atti infami che spezzarono il cuore di mia madre, delle mie sorelle, di mia moglie e del mio, che non abbia la sanzione delle vostre leggi. E voi date a ciò il nome di leggi della mia patria? Signore, io non ho patria, nel modo stesso che non ho padre. Ma sto per averne una. Niente di più io chiedo al vostro paese che di potermene allontanare. E quando avrò tocco il suolo del Canada, le cui leggi mi tuteleranno, quella sarà la mia patria, e dalle sue leggi obbedirò. Ma niuno tenti fermarmi, o badi a sé, perché io sono disperato. Per la mia libertà darò tutto il mio sangue fino all'ultima stilla. Voi dite che altrettanto fecero i padri vostri. Se ciò fu un diritto per loro, è un diritto anche per me. Questo discorso fatto da Giorgio, parte sedendo presso la tavola e parte passeggiando in su e in giù a gran passi per la camera, discorso unito a lacrime, ad un fiero balenar di sguardi, a gesti di disperazione, vinse il cuore del buon vecchio, il quale, toltosi il fazzoletto di tasca, se ne fregava con tutta forza il viso. Indi proruppe: «Li colga tutti il malanno! Non ve l'ho sempre detto? Oh, turpi infernali vecchi! Per poco, meschino me, non ho bestemmiato. Ebbene, avanti, Giorgio, avanti! Ma prudenza, figliuolo mio! Non uccidete alcuno, Giorgio, eccetto che... Però meglio fareste, io penso, a non tirare. Insomma, io non vorrei prender la mira contro alcuno, mi capite? Dov'è vostra moglie?» soggiunse, alzandosi in piedi e ponendosi a passeggiar per la camera. «È partita, signor Wilson, partita col figlioletto in braccio. Dio solo sa dove ella sia si rifugiata. Ora segue la stella polare. E quando ci ritroveremo, o se più ci ritroveremo sulla terra, niuno può dirlo. Ed è possibile, pare da non credersi, una sì eccellente famiglia. Anche le buone famiglie contraggono debiti, e le leggi del nostro paese consentono loro di strappare i figli dal seno della madre per pagare i debiti del padrone», disse Giorgio amaramente. «Vero, purtroppo», disse l'onesto vecchio frugandosi nelle tasche. «Forse io non opero secondo ragione, ma», soggiunse a un tratto, «io non voglio operare come la ragione mi detta. Prendete, Giorgio!» E traendo vari biglietti di banca dal suo portafogli, li offerse al giovane. «No, mio cortese buon signore», disse Giorgio, «molto già faceste per me e ciò potrebbe mettervi in difficoltà gravi. Io ho denaro quanto basta, almeno lo spero, per giungere alla meta del mio viaggio». «No, Giorgio, non dovete rifiutare. Il denaro è sempre un grande aiuto e non ne avrete mai di troppo ove lo acquistiate onestamente. Prendetelo, accettatelo, figlio mio». «Ebbene sì, ma a condizione che io ve lo restituirò appena mi sia possibile», rispose Giorgio prendendo quei biglietti. «Ora, Giorgio, ditemi, quanto tempo intendete di viaggiare a questo modo? Non a lungo, spero. Il vostro tentativo riesce assai bene, ma è troppo audace. Ed il negro che avete con voi chi è?»
«Un fedele compagno che fuggì al Canada più di un anno addietro. Quivi egli seppe che il suo padrone, montato in gran collera per la fuga di lui, fa crudelmente flagellare la sua povera madre.
egli è tornato per consolarla e cercare in qualche modo di trarla via. La cosa gli è riuscita? Non ancora. Egli è andato vagando intorno alla piantagione dove è sua madre, ma finora non ha potuto cogliere il destro. Intanto m'accompagna fino all'Ohio per condurmi presso alcuni amici che lo aiutarono nella fuga. Poi tornerà vicino ad essa. «C'è un gran pericolo, un grandissimo pericolo», disse il vecchio. Giorgio balzò in piedi e sorrise sdegnosamente. Il vecchio gentleman lo guardò fisso con una specie di meraviglia. «Giorgio», disse, «qualche cosa di singolare è succeduto in voi. Mi sembrate un altr'uomo».
«È perché ora sono un uomo libero», rispose fieramente Giorgio. «Certo, signore, non dirò mai più padrone a un altro uomo. Io sono libero».
«Badate bene, voi non siete al sicuro. Potete essere ripreso».
«Se ciò avvenisse, signor Wilson, tutti gli uomini sono liberi ed eguali nella tomba», disse Giorgio.
«Io resto attonito della vostra audacia», riprese a dire Wilson. «Venir qua direttamente alla più prossima osteria».
«Tanta è l'audacia in me e tanta la prossimità dell'osteria che nessuno penserà a ciò. Cercheranno di me più lontano. Voi stesso, signor Wilson, non potevate credere che fossi io. Il padrone di Jim non dimora in questa contea ed egli non vi è conosciuto. Oltre ciò è stato abbandonato il pensiero di ritrovarlo. Nessuno più lo cerca e nessuno ravviserà me, secondo la descrizione data, non è vero?»
«E il marchio della vostra mano?»
Il mulatto si tolse il guanto e mostrò una cicatrice non ancora ben rimarginata. «Questa è un'ultima prova della bontà del signor Harris», disse egli con cera beffarda. «Son 15 giorni da che gli saltò in mente di darmela, poiché diceva d'essere persuaso che io avevo idea di fuggire alla prima occasione. È però ben cancellata, non è vero?» soggiunse nel rimettersi il guanto. «In verità il sangue mi s'agghiaccia addosso quando penso ai pericoli che correte». «Il mio m'è rimasto agghiacciato nelle vene abbastanza a lungo, signor Wilson. Ora è bollente», disse il mulatto. E dopo un istante di silenzio continuò. «Mio buon signore, quando ho visto che mi avevate riconosciuto, ho creduto bene informarvi di tutto, per timore che la vostra sorpresa fosse cagione di farmi scoprire. Io proseguirò il mio viaggio domattina all'alba e spero di addormentarmi domani sera con animo tranquillo e sicuro nello stato dell'Ohio. Viaggerò di giorno, smonterò alle migliori locande, mi porrò alla mensa comune coi signori del paese. Dio vi conservi dunque, signor Wilson. Se udite che son preso, potete aver la certezza che son morto».
Giorgio, in piedi, porse la mano con un gesto da principe. Il buon vecchietto la strinse cordialmente e, dopo averlo ancora una volta esortato ad aver prudenza, prese l'ombrello e si allontanò andando come a tentoni. Giorgio stette guardando in aria pensosa l'uscio che il signor Wilson aveva serrato. Parve che un pensiero gli venisse improvviso e tosto, lanciandosi dietro al vecchio, gli gridò: «Signor Wilson, ancora una parola!» Wilson rientrò e Giorgio, chiuso come prima l'uscio, stette un momento con gli occhi bassi e con l'aspetto di un uomo irresoluto. Finalmente, alzando il capo con un subitaneo sforzo: «Signor Wilson, voi mi avete parlato da cristiano. Io vorrei domandarvi un ultimo atto di carità cristiana».
«Ebbene, Giorgio?» «Quello che voi mi avete detto è verissimo. Io mi espongo ad un rischio tremendo. Non c'è anima viva sulla terra che si prenda cura di me se morissi», soggiunse parlando con sforzo. «Io sarò gettato fuori della via, sotterrato come un cane. Il giorno dopo nessuno vi penserà più, tranne la povera mia moglie. Poveretta, si rattristerà e si consumerà di dolore. Oh, se voleste, signor Wilson, impegnarvi a farle avere questo spillo. Essa me lo diede per un dono di Natale, povera Elisa. Fate che lo abbia e ditele che io l'amerò finché avrò fiato. Lo farete? Me lo promettete?» domandò con accento supplichevole.
«Sì, per certo, povero figliuolo», disse il vecchio prendendo quel gioiello con mesta simpatia e con occhi pieni di lacrime.
«Ditele un'altra cosa», continuò Giorgio, «che è l'ultima volontà mia, che essa vada, qualora le sia possibile, sino al Canada. Nulla importa che sia eccellente la sua padrona, nulla che essa abbia amore a quella casa, non torni indietro, perché la schiavitù non può trarre seco che l'infelicità. Ditele che formi del nostro figliuolo un uomo libero, acciocché egli non debba soffrire quanto ho sofferto io finora. Le direte tutto questo, signor Wilson? Me lo promettete?»
«Sì, le dirò tutto, ma spero che voi non morrete. Fatevi animo, voi siete un brav'uomo. Confidate in Dio, Giorgio. Col più vivo del cuore io desidero che vi mettiate al sicuro, benché...» «Sì, sì, lo bramo ardentemente».
«C'è un Dio nel quale io possa confidare?» disse Giorgio con accento di sì amara disperazione che fermò le parole sul labbro del vecchio.
«Oh, io vidi cose in vita mia che mi fecero dubitare dell'esistenza di un Dio. Tuttavia i bianchi non comprendono quale impressione facciano tali cose sull'animo nostro. V'è un Dio per voi, ma per noi non ve n'è alcuno».
«Non dite questo, figliuolo mio!»
esclamò il vecchio mentre i singhiozzi gli interrompevano quasi le parole.
«Non pensate in tal modo! Vi è di certo! Le nubi e le tenebre lo circondano, ma la misericordia e la giustizia formano il sostegno del suo trono. Dio esiste, Giorgio, credetelo! Fidate in lui, ed egli v'aiuterà, ne son certo! Verrà giorno in cui si metterà ordine a tutte le cose, almeno nell'altra vita, se non in questa».
La sincera pietà e benevolenza di quel semplice vecchietto diedero alle sue parole una tale impronta di autorità che Giorgio cessò di passeggiare disordinatamente per la camera e, fermandosi pensoso un istante, disse con placido aspetto:
«Vi ringrazio delle vostre parole, mio buon amico. Esse mi resteranno impresse nella memoria».
I left my wild women, help me with those big nights. I tell my sugar and I dance, I'ma tell you glass was well. I tell my children I dance, sweet mama tell you clock struck 12.